Allora, torniamo a parlare di quanto sta avvenendo a Roma. La sindaca del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, è stata interrogata per la bellezza di 8 ore. Allora, che cosa è emerso su questo interrogatorio fiume?
Sì, l'interrogatorio era, diciamo, sulla nomina di Raffaele Marra alla direzione del turismo di Roma, quindi ciò di cui abbiamo parlato settimana scorsa, caso per cui la Raggi sarebbe stata indagata per falso abuso d'ufficio. In realtà, si sa che la Raggi è stata anche interrogata a proposito, della famosa polizza assicurativa che, Romeo avrebbe appunto intitolato, a lei, avrebbe aperto, su di lei. Un caso interessante. Perché la Raggi dice: io non ne sapevo nulla di questa polizza assicurativa. E infatti ricorda da questo punto di vista un po' il caso di Scajola, quando nel 2010 l'ex ministro dell'Interno fu costretto a lasciare il ministero a causa di un attico con vista sul Colosseo che l'imprenditore Diego Anemone aveva comprato a Scajola, e Scajola disse: io non ne sapevo nulla.
A mia insaputa è diventato
Esatto.
famoso.
Quindi questo caso potrebbe ricordare quello della Raggi, però in realtà non è molto così, perché la scala, non solo perché la scala è molto minore, infatti Romeo ha aperto una polizza da 30.000 euro alla Raggi, ma in realtà sarebbe un caso di corruzione assolutamente contorto. Ne parla anche in dettaglio Travaglio sul Fatto Quotidiano, dicendo che in realtà non avrebbe senso, innanzitutto perché sarebbe il metodo più tracciabile di corrompere, perché una polizza assicurativa è facilissimo arrivare a rintracciarla, perché è avvenuto mesi prima dell'elezione della Raggi, 6 mesi prima, quando non si sapeva che avrebbe vinto, e perché l'unico modo per cui la Raggi avrebbe potuto intascare questi 30.000 euro sarebbe stato in caso di morte di Romeo, che gli ha intestato la polizza. Quindi non avrebbe assolutamente senso come un caso di
Ecco, a
corruzione.
questo proposito, proprio per specificare, per chiarire questo caso molto strano e curioso, noi non siamo riusciti a capire bene come funzioni, ma neanche in Italia sono riusciti a capire bene quale sia la dinamica, perché evidentemente Romeo nell'intestare Virginia Raggi una assicurazione aveva qualcosa in mente, però che cosa e come sarebbe funzionato è un po' ancora da scoprire.
Assolutamente sì, la Raggi ha detto, si è difesa ieri in un'intervista sul Corriere e ha detto di aver detto ai magistrati durante l'interrogatorio che la polizza è stata aperta come investimento personale da Romeo, però non è chiarissimo in che modo, anche perché appunto i tassi di interesse sono bassissimi e non è molto chiaro. Si sa però che lui ha aperto circa un altro totale di 90.000 euro di polizze ad altri attivisti del Movimento 5 Stelle e anche alla sua ex fidanzata, che lo ha detto sui giornali. Quindi deve esserci un qualche tipo di investimento personale che non è chiaro in questo momento. Comunque, i fatti sono i seguenti. Romeo ha aperto una polizza a vita nel gennaio 2016, quindi prima delle elezioni, dopo che la Raggi ha vinto le elezioni, lo ha nominato a capo segreteria del comune di Roma, con un aumento di stipendio da 39 a 110.000 euro, poi ridotto a 93.000 dall'intervento dell'autorità anticorruzione di Cantone, e in base proprio a questo aumento di stipendio avvenuto subito dopo la nomina, chi ha cercato di tracciare una connessione tra questa polizza vita e la nomina ha detto: questo è un caso di corruzione, per questo che sembra un po' strano. Romeo però si è scoperto che ha sempre appoggiato Virginia Raggi anche prima delle famose comunarie del Movimento 5 Stelle, cioè l'elezione attraverso cui gli attivisti hanno definito chi sarebbe stato il candidato sindaco di Roma al Movimento 5 Stelle. E Romeo sembra che insieme a Marra avrebbe creato un dossier contro il principale avversario della Raggi alle comunarie, che era Marcello De Vito, in cui lo aveva accusato di aver commesso un reato di abuso d'ufficio. Questo dossier, che poi si rivelò falso, favorì la Raggi e la aiutò ad ottenere la nomina a candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Quindi c'è diciamo una relazione tra Romeo, Marra e la Raggi che va avanti da un po', che non è chiara, ed è sicuramente anche su questo su cui cui i magistrati si sono concentrati durante l'interrogatorio.
E iniziamo a intuire come mai sia durato 8 ore questo interrogatorio.
Esattamente. Comunque, in tutto questo c'è da dire che la Raggi ha il sostegno assoluto di Grillo, che ha scritto un sonetto romanesco sul suo blog, appoggiando appunto Virginia Raggi, dicendo assolutamente siamo con lei, senza se e senza ma. C'è da dire che allo stesso momento, nonostante il leader aiuti e appoggi Virginia Raggi, c'è una vera e propria guerra all'interno del Movimento 5 Stelle, e uso un'espressione che ha usato Travaglio, che è vicino al Movimento 5 Stelle, da parte della Raggi e i suoi tra virgolette amici, quindi Mar, Romeo eccetera, e dall'altra parte ci sono la Lombardi, De Vito, Fico, quindi altri parlamentari e leader del Movimento 5 Stelle di Roma. Quindi in questo contesto diciamo il compito della Raggi di governare Roma con delle fratture aperte all'interno del Movimento 5 Stelle sembra molto difficile.
Noi lasciamo da parte per il momento quello che sta succedendo a Roma e guardiamo quello che avviene invece in casa PD, dove prosegue una netta contrapposizione tra il governatore della Puglia Michele Emiliano e l'ex premier Matteo Renzi. Che cosa sta avvenendo esattamente?
Sì, Emiliano si è espresso ancora pubblicamente ai microfoni di Sky TG24 ieri contro Renzi, dicendo che Renzi non si dimette perché vuole sistemare i suoi, e infatti Renzi ha annunciato qualche giorno fa di stare per mettere mano alla nuova segreteria del partito, anche se non ha lasciato trapelare nulla sulle nomine, ma questa è una delle questioni che scaldano gli animi del PD, quindi le nuove nomine della segreteria. C'è sicuramente disaccordo sulla strategia elettorale, sulla data del voto che Renzi la vorrebbe prima possibile, mentre la maggior parte degli parlamentari del PD o dei suoi oppositori nel PD non la vogliono. E sembra sempre più chiaro che Renzi ha una bassa legittimità in questo momento, soprattutto dopo il referendum del 4 dicembre. Prima del 4 dicembre Renzi sembrava incontrastato all'interno del PD. Adesso non è solo Emiliano a ogni giorno sfidarlo, ma anche per esempio Bersani, Speranza e molti altri chiedono un nuovo congresso. Quindi l'elezione di un nuovo leader del PD, sia che ci siano le elezioni sia che non ci siano. Un altro dato interessante su cui si litiga molto all'interno del PD è una lotta intestina sulla gestione del patrimonio del PC. Il PC aveva un larghissimo patrimonio, soprattutto immobiliare, che non è stato condiviso con il nuovo partito che è nato dal PDS, quindi il PD. Ricordiamo che il PD è nato in una fusione tra la Margherita e il PDS, quindi il PDS è l'erede del PC. Ecco, il tesoriere dell'epoca del PDS, Ugo Sposetti, non ha mai condiviso tutto il patrimonio immobiliare con il PD. Quindi adesso che il PD ha appunto le casse a zero, hanno problemi evidentemente di fondi, si è parlato addirittura di voler fare una causa legale contro Sposetti perché appunto finalmente metta in condivisione il patrimonio del PC. Quindi non solo in questo matrimonio a freddo si litiga, ma non c'è neanche un accordo sulla condivisione dei beni.
I figli invece?
I figli peggio ancora.
Allora Matteo, noi concludiamo con i dati sulla disoccupazione in Italia. Quella giovanile a dicembre è salita al 40,1% con un aumento di 0,2 punti percentuali sul mese precedente. E i disoccupati raggiungono quota 3.103.000 con un aumento di 9.000 unità su novembre e di 144.000 unità su dicembre del 2015. A questo punto cosa sta facendo o potrebbe fare il governo?
Sì, sono dati veramente preoccupanti, anche perché i dati sulla disoccupazione giovanile, che hai detto sono al 40,1%, sono il doppio della media europea, quindi è veramente preoccupante questo fatto. Ovviamente c'è stato un dibattito politico immediatamente, le parti sociali, sia Confindustria, Boccia, ha detto che appunto la gravità della situazione occupazionale del paese è incredibile, segretari dei sindacati, tra cui Furlan, ha detto che appunto è indispensabile un patto sociale e ha chiesto di sbloccare al governo tutti i fondi possibili per lo sviluppo e per risolvere la situazione. In realtà il governo è in difficoltà, soprattutto per la procedura di infrazione che sta rischiando da parte dell'Unione Europea. Ricordiamo che il 17 di gennaio del 2017 la Commissione Europea ha chiesto al governo di risistemare il bilancio che aveva fatto Renzi, il governo Renzi, quindi ha chiesto di risistemare di correggere i conti pubblici presentati appunto dal governo precedente. Padoan giovedì, questo giovedì 2 febbraio, ha risposto dicendo che ci sarà una correzione, soprattutto con tagli alla spending review, ci sarà una lotta all'evasione e possibili aumenti di benzina e sigarette, quindi stanno cercando in tutti i modi di non aumentare le tasse. Ma in realtà il governo è con l'acqua alla gola, come si dice, quindi non ci sono fondi per contrastare immediatamente questi dati occupazionali preoccupanti ed è difficile che ci siano nel futuro.
Noi approfondiremo il tema anche domani mattina con Max Tani, il docente di economia. Intanto Matteo, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.